Narcotica, atto primo, la cocaina. Benvenuti a questa puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Cocaine is one of the most widely used drugs in the entire world.
The I-Team tonight with a stunning cocaine comeback surging across the Chicago area. Coke now reported at record levels.
I have fairly extensive knowledge of the quality of cocaine, having been around it for almost every day.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Se l'attualità internazionale è il vostro pane, se anche voi come noi pensate che Nessun Luogo sia lontano, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici, ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in console come sempre Valeria Bernardi. E come sempre per voi c'è il 349-238-6666. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Jampaz, c'è la nostra pagina Facebook, la diretta video sul canale YouTube di Radio 24 e il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.09 qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 16.09 anche nei Paesi Bassi, dove negli ultimi anni sono stati scoperti centinaia di laboratori per la raffinazione della cocaina. Perché il traffico di droga è una minaccia globale, non è soltanto un problema di consumo, di rischi sanitari connessi, di spese enormi per la cura e il recupero delle tossicodipendenze, lo è anche perché il traffico è gestito da criminalità organizzate che grazie a questi strumenti riescono a gestire altri business criminali e possono diventare a tutti gli effetti una minaccia per stati interi o per il mondo. A volte quella minaccia trasforma interi stati in narcostati. Ci sono gli stati di produzione, quelli di transito, gli hub logistici e poi naturalmente i mercati finali di consumo. Nel traffico di droga il mercato è globale, gli attori anche. È uno dei mercati criminali più redditizi al mondo. Secondo alcune stime, parliamo solo della cocaina, si va dai 70 ai 140 miliardi di dollari ogni anno. Naturalmente tutto esentasse. Oggi racconteremo nei dettagli proprio questo traffico. Parte quest'oggi infatti una nuova serie speciale di Nessun Luogo che abbiamo intitolato Narcotica e che andrà ad esplorare dinamiche, prezzi, attori e impatti dei principali traffici di droga del pianeta. E allora, se c'è una cosa che sappiamo ben fare, la sapete, quella è dare i numeri.
La catena globale della produzione e della distribuzione della cocaina è a livelli da record. Dopo i picchi già raggiunti nel 2018, l'industria della coca è emersa dal coprifuoco mondiale causato dal Covid, più forte e articolata che mai. Sono oltre 300.000 gli ettari di terreno che ospitano piantagioni di coca. Il 60% della coca arriva dalla Colombia, seguita da Bolivia e Perù, paesi della fascia andina che da sempre producono cocaina. L'ONU però registra tentativi più o meno riusciti di impiantare coltivazioni anche in Honduras, Guatemala e perfino in Messico, territori in precedenza inadatti ma che oggi sono resi più fertili dalle nuove tecnologie. Nel 2021, ultimo anno di cui sono state elaborate le statistiche, si stima che siano state prodotte 2.300 tonnellate di cocaina pura. Ma questo numero va moltiplicato oltre 4 volte, perché ogni chilo di coca pura può diventare fino a 4,5 kg di coca tagliata. Si tratta di un forte aumento rispetto alle 1.700 tonnellate del 2019, prima del Covid. Il prezzo di un chilo di coca pura applicato dai produttori latinoamericani ai trafficanti europei o nordamericani può variare. Stime approssimative fissano un prezzo di 20-25 mila euro al chilo, ma alcuni clan calabresi o albanesi hanno accesso ad un prezzo più favorevole, intorno ai 18 mila euro, che oggi la produzione abbondante ha ulteriormente abbassato. Lo stesso chilo di coca giunto sulle coste europee arriva a valere fino a 50.000 euro. Mentre crescono i sequestri operati dalle forze dell'ordine con aumenti del 100% rispetto all'anno precedente, in Europa cresce anche la domanda. Oggi il territorio europeo ospita il 24% dei consumatori. Il vecchio continente ha superato così gli Stati Uniti, dove risiede il 22%, e si avvicina così all'intero, sterminato agglomerato dell'America Latina, dove risiede il 30% delle persone che fanno uso di coca.
E questi sono alcuni dei numeri, per forza di cose sintetici, che tratteggiano questo benefico e ricchissimo mercato. Il traffico della cocaina parte così narcotica questa serie di 5 puntate speciali in cui analizzeremo i principali traffici mondiali. E ci aiuterà in questa analisi Vincenzo Musacchio, criminologo, forense investigativo e associato al Rogers Institute of Anti-Corruption, Newark, Stati Uniti. È analista, ricercatore, membro ordinario dell'Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità del Royal United Services Institute di Londra. Londra Musacchio, buongiorno, benvenuto, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Nei pochi numeri che abbiamo dato prima si evince un dato particolarmente interessante che ci dà la dimensione così globale di questo fenomeno. È possibile tracciare alcune linee guida della geopolitica del narcotraffico? Mi spiego meglio introducendo un piccolo esempio, soprattutto per ascoltatrici e ascoltatori. Qualche anno fa, 15-20 anni fa più o meno, emerse uno stato di cui in pochi sapevano anche dell'esistenza, costa dell'Africa occidentale, Guinea-Bissau, perché a un certo punto era diventato un hub gigantesco per il traffico di cocaina. Cartelli, soprattutto colombiani, atterravano con piccoli aerei e da lì quello snodo da Bissau per tutto il territorio africano fino all'Europa. Vincenzo Musacchio, come il traffico di cocaina fa acquisire maggior peso geopolitico o lo fa perdere ad alcune aree del mondo?
Guardi, in questo momento lo stato dell'arte dei traffici internazionali di stupefacenti è abbastanza ben delineato, perché la geopolitica del narcotraffico mondiale è molto chiara. La parte occidentale del globo è dominata completamente dall'America Latina, dal Messico, dalla Colombia e in ultimo dal Perù. In Oriente invece abbiamo paesi leader che sono l'Afghanistan, la Cina e la Turchia, quindi siamo di fronte a due blocchi che nel loro insieme detengono quasi il 90% della droga mondiale. Da Occidente arriva la maggior parte della cocaina, ovviamente, quindi tutta la parte dell'America Latina, mentre in Oriente c'è la maggior parte di produzione di oppio e di droghe sintetiche, tra cui ultimamente la produzione di fentanyl, che desta particolarmente preoccupazione non solo negli Stati Uniti ma anche nella nostra Europa. Quindi diciamo delle linee guida della geopolitica del narcotraffico sarebbero queste. Le rotte invece, quindi i traffici, sono mutevoli, perché le tecnologie di cui sono dotati i narcotrafficanti sono a volte impensabili. Ci sono stati i primi sequestri di sommergibili subacquei senza pilota, c'è un uso dei droni, c'è una tecnologia che purtroppo le forze dell'ordine attualmente non sono in grado di contrastare efficacemente. Quindi direi che il quadro generale è abbastanza preoccupante, molto preoccupante per l'Europa.
La voce di Vincenzo Musacchio, criminologo, forense, investigativo, analista, ricercatore, per dare in quadro generale. Abbiamo citato anche altre sostanze stupefacenti, altre droghe, ce ne occuperemo nelle prossime puntate di Narcotica. Quest'oggi proveremo a dare una prima visione grandangolare, prima di scendere poi nello specifico. Stiamo sul caso della cocaina, perché ci sono varie scuole di pensiero. Secondo alcuni, colpendo i consumatori si va a recidere le gambe di questo mercato. Secondo altri, non è la strada più efficace. Da criminologo, qual è la sua tesi?
Guardi, a prescindere che secondo me non esiste una ricetta, diciamo, determinante a risolvere il problema, ce ne sono tante e sono pluridimensionali. Però la mia opinione è che per contrastare efficacemente questo tipo di narcotraffico che abbiamo noi a livello mondiale è assolutamente necessario agire sul sistema di produzione delle sostanze stupefacenti, che costituisce purtroppo una componente fondamentale dell'economia locale di questi paesi. Quindi occorre incentivare alternative sostenibili per esempio per i piccoli agricoltori delle zone dell'America Latina, in modo da rendere la distruzione delle piantagioni poi una soluzione efficace, altrimenti si distruggono ma si ricreano perché sono l'unica fonte di reddito. Quindi a mio giudizio la comunità internazionale dovrà trovare soluzioni di lungo termine per fare in modo appunto che chi lavora in queste piantagioni possa avere seriamente una ipotesi e un'alternativa. Per esempio la produzione di caffè si era palesato a livello internazionale. Ecco, io credo che questa sia una delle vie da poter per seguire, per provare a perlomeno a ridimensionare questo fenomeno criminale.
La semplice repressione non basta, men che meno sul mercato finale. Questa è la tesi di Vincenzo Musacchio, Rogers Institute of Anti-Corruption Studies, Newark, Stati Uniti, ma anche l'Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità, Royal United Services Institute di Londra. Faceva riferimento, Musacchio, a quella che può essere una strategia, cioè rendere più profittevole altre colture rispetto a quelle della droga. E mi viene in mente un caso in cui ho assistito esattamente al contrario, il caso yemenita, in cui progressivamente, è passato qualche anno, ma ci andammo io e il collega, l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni, a studiare il caso del CAT, che è simile per certi aspetti alla cocaina, se volete. Comunque, cosa accadeva? Sostanzialmente che per gli agricoltori yemeniti era molto più profittevole e vantaggioso coltivare CAT che non ortaggi, pomodori, patate, e quindi immediatamente l'accesso al mercato e molti più soldi rendeva profittevole questo aspetto. Lì la fragilità del governo yemenita non permetteva questa sostituzione, ma nel corso di questo viaggio andremo proprio in Colombia per capire cosa sta facendo, per esempio, il governo colombiano sugli agricoltori. Vincenzo Musacchio, recentemente la Germania ha legalizzato la cannabis a scopo ricreativo. Potrebbe essere questa una strategia per togliere fette di mercato ai narcotrafficanti?
Guardi, io sono tra quegli studiosi favorevoli a un'azione che sia volta a rendere legale, sotto il controllo però diretto dello Stato, sia la vendita che la coltivazione della cannabis e dei suoi derivati, a condizione che si faccia per scopi ludico-terapeutici. Il concetto di legalizzazione però, che intendo io, implica una libertà condizionata nella produzione e nella vendita delle sostanze leggere e non deve lasciare assolutamente un libero mercato delle sostanze privo di ogni genere di controllo. Si è palesato anche l'ipotesi di legalizzare le droghe più pesanti, e a questo proposito vorrei portare a conoscenza dei radioascoltatori un caso attualissimo. Il governo canadese ha recentemente approvato un progetto sperimentale per l'utilizzo personale di alcune droghe pesanti. Per la prima volta quindi parliamo di oppioidi, di cocaina, di metanfetamine e di ecstasy. Ecco, secondo questo decreto governativo, che in pratica legalizzerebbe, adesso vi spiego come, queste droghe pesanti, a condizione che chi venga trovato in possesso non sia in possesso di più di 2,5 grammi. Quindi in questo caso non sarà più arrestato e non sarà neanche più denunciato. Questo progetto, che è in vigore nel British Columbia, è partito il 31 gennaio del 2023, aveva una durata di 3 anni. Ecco, dovremmo riflettere su questo. Io sono favorevole quando effettivamente alcune condotte ben delineate, quindi tassative e non evanescenti, siano fuori dal sistema penale, perché questo rappresenta, a mio giudizio, e anche non solo in Canada, ma secondo me in Europa e anche in Italia, un fattore positivo. Il problema però, secondo me, andrebbe affrontato con molta attenzione, però dobbiamo liberarlo da pregiudizi che spesso frenano le riforme. Ecco, certo. Questo mi sento di dire su questo caso.
E sicuramente vi sono anche delle coloriture di natura etico-sanitaria, morale, forse culturale, che non aiutano sicuramente ad affrontare questo tema così complesso. Ce l'ha ben restituito Vincenzo Musacchio, che ringrazio. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Alla prossima, arrivederci.
Narcotica atto primo, la cocaina. State ascoltando la prima tappa di un lungo viaggio che ci porterà in 5 puntate a scoprire tutte le dinamiche, i prezzi, le storture, i profitti, gli attori coinvolti nei principali traffici di droga in giro per il mondo. E come avete già sentito, spesso l'attualità internazionale è toccata e plasmata anche da questo fiume, centinaia di miliardi di dollari ogni anno fatturati, si fa per dire, evidentemente, perché le organizzazioni criminali certo non fatturano né si preoccupano naturalmente di aggiungere l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto, e né di pagare le tasse, il che rende naturalmente anche dal punto di vista investigativo tutto molto più difficile, perché sono fiumi di denaro in nero la cui tracciabilità naturalmente è molto molto più complessa. 349-238-6666, legalizzare, non liberalizzare, la scelta migliore, scrive un ascoltatore. Con monopolio di Stato, ma la criminalità organizzata si mette di mezzo. Proibizionismo anni 20, negli Stati Uniti insegna, così Claudio da Gorizia. Qualcuno stigmatizza la decisione, questa decisione sperimentale British Columbia del Canada. Qualcun altro, quanta ipocrisia c'è nel mondo, riescono a vedere dal satellite un soldato nel transenne in Ucraina e non vedono i campi di cocaina, così Eugenio da Padova. E tra poco torneremo anche su quella che può essere una azione di contrasto rispetto a queste dinamiche. Allora, visto che abbiamo citato anche le piantagioni, vi faccio andare immediatamente in Colombia, che se volete, sia dal punto di vista produttivo, benché raggiunta e quasi soppiantata da altri paesi produttori, è sicuramente il paese tristemente emblematico rispetto alla coltivazione delle foglie da coca. Lo facciamo con la voce di Valentina Barile, una giornalista, una collega freelance, esperta di America Latina, fresca di scritture, di pubblicazioni, di Restare Vivi, edito da Woods, un affresco della Colombia, di tutte le sue sfide e delle sue possibilità. Che cos'è la coca e la cocaina per la Colombia? Una risorsa, fatturato, dannazione, pericolo, che altro? Sentite.
Un mese di coltivazione di coca frutta a un contadino colombiano quanto 3 mesi di produzione di cacao, 3 milioni di pesos, che sono, dipende dal cambio, 750 euro circa. Questo vuol dire che le coltivazioni illegali in molti casi servono a far sopravvivere intere comunità che altrimenti non avrebbero alternative per la propria sussistenza. Secondo alcune fonti confermate dall'ultimo monitoraggio del 2021 sui territori coltivati a piantagioni illecite, monitoraggio svolto dall'Ufficio delle Nazioni Unite sulla droga e il crimine, solo nel Nariño, e cioè in quel dipartimento colombiano del sud che confina con l'Ecuador, si contano 56.516 ettari destinati alla coltivazione della coca, e negli ultimi anni l'aumento delle aree coltivate interessa per il 22% le riserve indigene e per il 66% le comunità afro dell'area del Pacifico. Area del Pacifico che vuol dire quel territorio che comprende altri dipartimenti coinvolti appunto nel traffico: Chocó, le zone costiere del Nariño, Cauca e Valle del Cauca, coinvolte in quella ruta del narcotraffico, quindi nel corridoio della droga che parte dall'interno e quindi dall'Amazzonia e nella parte dove si trovano tutte le riserve e i territori remoti per intenderci, e finisce a Tumaco, quindi che ha lo sbocco sul Pacifico. Potete immaginare il perché. Dal 2020 al 2021 la pandemia di Covid ha contribuito a un aumento del 43% delle piantagioni illecite, e i coltivatori non riescono a raggiungere con la vendita di altri prodotti agricoli gli introiti che solitamente ottengono quindi con il commercio della coca, pari a 30 euro al giorno solo per le foglie. Per questa ragione scelgono di appunto garantirsi una entrata che gli consenta quantomeno di vivere dignitosamente, senza considerare la conta dei danni dal punto di vista ambientale e umano.
E come avete sentito anche dalla voce di Valentina Barile, giornalista esperta di America Latina, il suo Restare Vivi è un reportage, un affresco in presa diretta della Colombia con tutte le sue sfide. Tra queste sfide ce n'è una gigantesca, perché dici Colombia, dici coca, forse non tutti sanno che però che dici, pronunciando queste due parole, dici anche sostentamento. Avete sentito il paragone? Un mese contro 3 mesi fa un fatturato, un introito che è il triplo, e questo è proprio il problema. Come si fa a rendere meno profittevole la coltivazione, la distribuzione, la commercializzazione di queste droghe? E lì sono gli stati, sono la comunità internazionale che in qualche modo devono dire la loro. 349-238-6666, anche voi state dicendo la vostra. La mia domanda è riferita non tanto al dubbio se legalizzare o meno, ma quanto al problema sociale che ne scaturisce dall'abuso di sostanze stupefacenti. Scrive un ascoltatore: liberalizzando o regolamentando la droga faremo comunque una cosa buona per la società e per potenziali tossicodipendenti? Se lo chiede a me, gentile ascoltatore o ascoltatrice, non ho assolutamente la risposta, non ho assolutamente le competenze. Quello che però possiamo mettere sul campo è tutto l'aspetto criminologico, economico e di sovvenzione, di finanziamento anche di altre attività criminali. Tra poco tornerò ai vostri messaggi al 349-238-6666. Prima però facciamo una piccola pausa e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Cut Sintetica atto primo, la cocaina. Stiamo provando a fotografare, pur in sintesi, quelle che sono gli attori, le dinamiche, i prezzi, i luoghi di produzione, le modalità del traffico di cinque principali droghe. Quest'oggi appunto parliamo di cocaina. Fotografia difficile da scattare, ci vogliono tante ottiche, ci vuole la distanza giusta, la luce giusta, perché le dinamiche, le sfumature sono tantissime, coglierle tutte non è certamente facile. Tra questi ardui compiti c'è qualcuno che ci prova e ci riesce. L'ufficio anticrimine dell'ONU, UNODC, la direttrice dell'ufficio di ricerca è Angela Mè ed è con noi. Direttrice, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno.
Allora, freschi di pubblicazione del Global Report on Cocaine del 2023, proprio pubblicato dal vostro ufficio. Che fotografia ci restituisce? Perché fino adesso, come dire, vediamo molte nubi che si addensano all'orizzonte, con traffici in costante ascesa, soprattutto dopo la pandemia da Covid-19, e quello che forse più è preoccupante è il fatto che ci sono nuovi luoghi di produzione, in parte grazie anche a nuove tecnologie di coltivazione. Angela Mè.
Sì, effettivamente quello che vediamo è che siamo in un circolo vizioso. Più domanda di cocaina, che quindi chiama più offerta, e più offerta di cocaina, che quindi spinge la domanda. Tutto questo circolo vizioso è cominciato intorno ai 2013-2012, quando da una parte in Europa i gruppi europei hanno cambiato, e se prima c'era il monopolio degli italiani, adesso i gruppi, soprattutto balcani, sono andati in diretto contatto con i colombiani e i messicani, e quindi hanno diminuito il prezzo e quindi hanno reso la cocaina in Europa più abbordabile. E questo ha cominciato a far crescere anche i consumi in Europa. Nello stesso tempo, alla fonte, particolarmente in Colombia, sì, con l'accordo di pace con la FARC, sono emersi altri gruppi, nuovi gruppi, quindi con più coltivazioni e soprattutto con coltivazioni molto più professionali, più efficienti, e che ha portato all'aumento dell'offerta. E quindi adesso siamo in questo circolo vizioso dove sia dalla parte della domanda che dell'offerta, una chiama l'altra, e quindi abbiamo raggiunto livelli record di produzione l'anno scorso.
La voce di Angela Mè, direttrice dell'ufficio di ricerca delle UNODC, United Nations Office for Drug and Crime, ci parla da Vienna. In tanti ascoltatori, Angela Mè, stanno ponendo domande e ci stanno ponendo domande sull'ipotesi di legalizzazione di alcune di queste droghe. Dal punto di vista proprio della letteratura, dei vostri studi, di eventuali casi scuola, che cosa possiamo dire su questo aspetto? Perché alcuni dicono, insomma, se si legalizza, evidentemente si vanno a tagliare le gambe, metaforicamente, agli introiti e alle grosse organizzazioni criminali. Andrebbe sotto il controllo statale, quindi sicuramente ci sarebbe, come dire, un impatto sul mondo quello più criminale. Poi però ci sono tutti gli aspetti sanitari, etici, eccetera. Voi dal vostro osservatorio privilegiato cosa potete dire?
Ma guardi, io direi che la situazione è un po' più complessa di pensare che togliendo, diciamo, la droga, i gruppi criminali diventano, insomma, dei, non so, tutti buoni e fanno qualcos'altro.
Gruppi di Boy Scout.
In realtà, più che altro, quello che abbiamo visto anche, tra l'altro, dove la cannabis, ad esempio, si è legalizzata, in realtà c'è sempre un mercato illegale che rimane. Ed infatti, anzi, si vede sia in Uruguay, ma anche in California, dove, ad esempio, il cannabis è stato legalizzato molto tempo fa, c'è ancora veramente un forte mercato illegale. Si vede con le sigarette. Quindi, ecco, pensare che tutto questo scompaia perché si legalizza, questo è proprio semplificare il problema. Ma c'è più un problema un po' più di fondo, no? Perché le droghe, diciamo, sono controllate in base alle convenzioni internazionali per proteggere, no? Noi, il mondo, diciamo, internazionale protegge, per proteggersi fa delle convenzioni, la droga sono un esempio. Quindi quello che rimane fondamentale nel controllo è di proteggere la salute, soprattutto dei più giovani, che se si liberasse tutta la droga, diciamo, vorrebbe dire che, insomma, la cocaina, l'eroina potrebbero arrivare a scuola o potrebbero arrivare a tutti. Quindi guardi, questa settimana abbiamo qui a Vienna la commissione della droga, dove tutti i paesi del mondo si incontrano ogni anno per discutere, e, diciamo, apprezzando la complessità del problema, ogni volta che si incontrano tutti i paesi restano a dire che effettivamente le convenzioni internazionali rimangono comunque un sistema per quanto diciamo nessuna politica è mai perfetta, però rimane quella che al momento tra costi e benefici è quella che ci dà, sì. E insomma, il miglior bilanciamento.
Certo, e ci fa ritornare, ci fa ripiombare nell'estrema complessità di questo fenomeno. Angela May, direttrice dell'ufficio di ricerca delle UNODC, la ringrazio tantissimo, una buona giornata, un buon lavoro e alla prossima.
Grazie a lei.
È il momento adesso di proseguire il nostro viaggio, cercando di capire e focalizzandosi un po' meglio sulla catena logistica. Uno dei punti di arrivo fondamentali per tantissimi carichi illegali sono naturalmente i porti, un po' date le dimensioni e il numero di cargo che arrivano quotidianamente, un po' perché storicamente alcune sostanze illecite, alcune droghe vengono trafficate proprio via mare, visto che devono colmare distanze incredibili tra un continente e l'altro. Vi porto in Germania con la voce di Margherita Bettoni, giornalista, scrittrice italo-tedesca, esperta in criminalità organizzata nel nord Europa. Ha scritto di mafia in Deutschland, giusto per darvi un'idea delle sue aree di competenza. Partiamo dal porto di Amburgo, che è uno dei principali porti di tutto il nord Europa. Quanto è importante per il traffico di cocaina? Sentite.
Il porto di Amburgo è il terzo porto più grande d'Europa ed è un porto centrale per i carichi di cocaina in arrivo dal Sud America. In generale si può dire che tra i porti di Anversa, Rotterdam e Amburgo stanno sostituendo i porti spagnoli, portoghesi, italiani proprio a livello di importanza all'interno dei traffici di cocaina. Stando ad un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e della criminalità, questi tre porti sarebbero addirittura i tre snodi principali attualmente, i tre punti diciamo strategici proprio per l'ingresso della cocaina in Europa al momento.
Ma quali sono gli attori dietro i traffici di cocaina in Germania? Ancora Margherita Bettoni.
Stando all'ultimo rapporto pubblicato dal Bundeskriminalamt tedesco in materia di droga, un rapporto che fa riferimento al 2022, nel 2022 per l'appunto quasi il 45% dei sospettati in materia di delitti connessi con la cocaina erano cittadini tedeschi, seguiti da cittadini albanesi e turchi. In generale si può dire che a dominare il mercato della cocaina in Europa ci sono i gruppi quali ovviamente la 'Ndrangheta calabrese, e poi gruppi di origine marocchina, albanesi, serbi, kosovari. E per quanto riguarda la 'Ndrangheta calabrese, ad Amburgo, almeno così dice il Landeskriminalamt locale, non si rilevano particolari attività della 'Ndrangheta, che non è presente, diciamo, almeno a livello storico nella città di Amburgo. Storicamente la 'Ndrangheta è attiva in Germania in altri Länder, quali ad esempio il Nordrhein-Westfalia, che sfrutta però per quanto riguarda i traffici di cocaina sicuramente molto di più i più vicini porti di Anversa e Rotterdam. Tuttavia anche recenti indagini insomma degli anni passati rilevano che comunque c'è un interesse della 'Ndrangheta sicuramente anche per il porto di Amburgo. Ad esempio un'operazione di qualche anno fa che andava a toccare la 'Ndrangheta di San Luca, alcune drine di San Luca presenti in Germania, faceva emergere il sospetto che un presunto broker sanlucchese utilizzasse per i suoi traffici di cocaina, appunto per rifornire queste ndrine presenti in Germania, anche il porto di Amburgo.
Come stanno reagendo le forze di sicurezza, le forze di polizia tedesche? Come funzionano le tecniche anche di investigazione e se sono aumentati i sequestri? Questa è un'altra domanda per Margherita Bettoni.
La preoccupazione maggiore delle forze dell'ordine e della politica tedesca attualmente e per quanto riguarda i traffici di cocaina è che ad Amburgo si possa registrare un aumento della violenza simile a quello che vivono già da anni ormai città come Anversa e Rotterdam. Essendo in queste due ultime città, appunto ad Anversa e Rotterdam, aumentati esponenzialmente i controlli, si teme un incremento dei traffici ad Amburgo con conseguente escalation della violenza tra gruppi con diversi interessi per l'appunto nel mondo dei traffici della cocaina. Nel 2023 sono state sequestrate ad Amburgo 35 tonnellate di cocaina, che sono cifre impensabili per una città come Amburgo fino a qualche anno fa o per la Germania in generale fino a qualche anno fa. Sono state registrate sparatorie e sempre più persone che lavorano nella logistica portuale vengono avvicinate dai diversi gruppi criminali che cercano di infiltrarsi o che si sono già effettivamente infiltrati con successo all'interno del porto di Amburgo. Nel 2023, proprio per questo motivo, è stata fondata un'alleanza viene chiamata per il Porto Sicuro di Amburgo, che riunisce tra gli altri il Landeskriminalamt locale, le autorità doganali e le autorità portuali. Uno degli scopi è proprio anche la maggiore sensibilizzazione degli operatori portuali al fenomeno della criminalità organizzata, alle droghe, quindi appunto cercare anche attraverso la sensibilizzazione degli operatori portuali di contrastare per l'appunto le organizzazioni criminali che sempre più li avvicinano. Inoltre, ad inizio, a fine gennaio del 2024, i sindaci di Amburgo, Anversa e a Rotterdam hanno effettuato un viaggio comune in Colombia proprio per parlare di contrasto ai traffici di cocaina. C'è dunque, diciamo, una sorta di sforzo congiunto nel cercare di contrastare questo fenomeno che è decisamente in aumento in Germania.
Con la voce di Margherita Bettoni si chiude questa penultima tappa del nostro viaggio. Già che abbiamo citato i porti, adesso piccola pausa e poi affronteremo in maniera più dettagliata e specifica il problema opportunità dei grandi porti in Europa.
Nessun luogo è lontano.
Decine, centinaia di miliardi che viaggiano in nero, viaggiano cash, viaggiano in maniera occulta, triangolata tra conti correnti, tra banche in paesi più difficilmente possono essere nel mirino. Stiamo parlando degli introiti del traffico di cocaina a livello mondiale. Questa è narcotica atto primo e stiamo immediatamente cogliendo tutta l'enorme complessità di questo fenomeno, un fenomeno che forse in passato noi legavamo esclusivamente alla Colombia. C'è tutta una letteratura, una storia, una filmografia, una cultura anche iconografica che lega indissolubilmente la foglia di coca a quel paese, anche per ovvie ragioni puramente agronomiche, per così dire. Ma è vero che negli anni la coltivazione si è spostata, il traffico si è evoluto. Ma torniamo a quelle che possono essere le azioni di contrasto e torniamo alla voce di Valentina Barile, giornalista freelance, esperta di America Latina. Il suo Restare Vivi, edito da Wuz, è un affresco della Colombia di tutte le sue mille sfide. Tra queste ce n'è una enorme per il governo di Bogotà, cioè cosa fare per rendere profittevole un cambio di cultura. Non coltivi più la foglia di coca, coltivi qualcos'altro, insomma contrastare un fenomeno gigantesco che ha reso la Colombia, almeno in passato, a tutti gli effetti un narcostato. Sentite Valentina Barile.
La Unidad para las Víctimas, istituzione creata nel gennaio 2012 con la legge 1448 del 10 giugno 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, letteralmente legge sulle vittime e sulla restituzione delle terre, approvata dall'ex presidente Juan Manuel Santos, ha l'obiettivo di mettere in atto un insieme di misure giudiziarie, amministrative, sociali ed economiche a beneficio delle vittime di violazione, per sostenere il loro diritto alla verità, alla giustizia e al risarcimento e garantire loro la cosiddetta non ripetizione, restituendogli, oltre alla terra, la dignità attraverso i diritti riconosciuti dalla Carta Costituzionale. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Agencia Nacional de Tierras, nel 2023 le riserve indigene attualmente esistenti in Colombia e riconosciute dallo Stato sono poco più di 800, con una popolazione di circa 1.900.000 persone e quindi il 4,4% di quella totale. Dal nuovo governo Petro al 1 agosto 2023, in un anno quindi, sono stati restituiti quasi 1.200.000 ettari di terreni alle comunità. Le loro terre, le acque dei fiumi sono diventate uno scarico per i fertilizzanti e la benzina utilizzati per la produzione della coca e il glifosato, autorizzato attraverso fumigazioni aeree dal 1992 per distruggere le piantagioni illegali, per fortuna è una soluzione che il nuovo presidente Gustavo Petro ha vietato non solo per motivi di salute pubblica ma anche per violazione dei diritti umani, considerandola inadatta per combattere il commercio illegale in Colombia. In questo momento la situazione nel Dipartimento del Nariño, che è noto per essere uno dei produttori fondamentali di coca dello Stato, sta peggiorando ulteriormente, soprattutto nelle riserve indigene e aree rurali dove avvengono da sempre gli scontri, proprio perché Gustavo Petro lavora alla bonifica delle terre. La spartizione territoriale quindi è diventata ancora più vitale per i traffici illegali e continuano quindi a verificarsi trasferimenti forzati, Quindi da una parte abbiamo il nuovo presidente che sta lavorando alla restituzione delle terre alle comunità indigene, contadine e afrodiscendenti, dall'altra parte abbiamo il conflitto armato che si inasprisce e le varie fazioni della guerriglia che cercano nuove terre da controllare per i loro traffici.
Questa è tutta la drammatica complessità della Colombia dalla voce di Valentina Barile. Buongiorno e ben ritrovata nel Sullogo Lontano anche ad Anna Serci, professoressa associata di criminologia, Università dell'Essex, esperta di criminalità organizzata. Ricordo il suo saggio molto interessante, Ports, Crime and Security. Professoressa Sergi, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a voi.
Allora, con lei, giusto per parlare delle grandi porte d'accesso al mercato europeo, che sono i porti del nord, penso ad Anversa, penso anche a Rotterdam. Come funziona la dinamica di quei porti? Quanto sono attaccabili? Quanto sono vulnerabili? È aumentato l'accesso della cocaina da quelle porte d'ingresso in Europa negli ultimi anni?
Allora, tutti i porti d'Europa sono vulnerabili più o meno allo stesso modo, ma quelli più vulnerabili rimangono quelli con il più alto tasso di volume di scambio. Quindi non è un caso che parliamo di Rotterdam e parliamo di Anversa e di Amburgo, che sono i tre principali porti per TEU, quindi per movimentazione di container d'Europa. Quindi più merce arriva legalmente, più merce arriverà illegalmente. Questa è una regola, diciamo, basilare, ma tuttora valida.
Sì. Chiarissimo. Nel frattempo si muove anche l'Europa. A gennaio del 2024 al porto di Anversa la commissaria europea per gli affari interni Ylva Johansson ha lanciato l'alleanza dei porti europei, sostanzialmente una nuova chiave per combattere il traffico di droga e la criminalità. Di che si tratta?
Ma si tratta di una mossa politica, perché ovviamente si tratta di un'intraprendenza del periodo belga, essendo ovviamente la zona di Anversa particolarmente segnata da questo, e la zona del porto di Rotterdam molto vicina a quella di Anversa e al porto di Zeebrugge, che ovviamente hanno il massimo, diciamo, della pressione europea sull'arrivo della coca. Non sappiamo assolutamente niente di questa partnership, è stata annunciata a gennaio e sappiamo che dovrebbe mobilitare gli stati membri, ma molto probabilmente mobiliterà principalmente i soliti porti, che siano appunto Anversa, Rotterdam e Amburgo. È molto poco chiaro cosa effettivamente faranno gli stati membri, tutti gli altri, inclusa l'Italia, che comunque ha un grosso peso nel mercato della cocaina e dei porti, soprattutto tra Genova, Livorno e soprattutto Gioia Tauro, o la Grecia con il porto del Pireo. Non sappiamo effettivamente quale sarà, quindi a me al momento mi lascia un po' dubbiosa questa partnership. C'è una cosa buona però, che è una partnership pubblico-privata, vale a dire che ci cerca di mettere insieme sia la forza delle autorità portuali, che in alcuni casi è privata, e sia la parte dei terminalisti, che sono sempre privati, e i terminalisti, che sono quelli sostanzialmente che gestiscono le banchine, sono tendenzialmente quelli che hanno meno interesse al contrasto, perché qualunque attività che si faccia sulla banchina di polizia e di contrasto rallenta il traffico.
Certo.
Quindi tirare dentro questi attori è sicuramente ambizioso, ma anche necessario.
Certo, la voce di Anna Sergi, criminologa, Università dell'Essex, esperta proprio di porti, criminalità, ma anche sicurezza. Quasi uno slogan, professoressa Sergi, quali sono i principali gruppi criminali che gestiscono a livello europeo il traffico di cocaina? Quando diciamo Gioia Tauro, immagino ci sia l'ombra dell'Andrangheta. Quando
Sicuramente possiamo stare qui altre 8 ore a discuterne. Ci sono dei vari canali a seconda delle rotte d'ingresso. C'è sicuramente il gruppo spagnolo, che include anche alcuni nostri camorristi e italiani, vari ed eventuali, che gestisce sostanzialmente la rotta spagnola e portoghese. Sono i gruppi irlandesi, che gestiscono l'ingresso su Irlanda e in Gran Bretagna e anche in parte Olanda. Ci sono i gruppi olandesi belga, che chiaramente hanno una grossa fetta di mercato. C'è l'Andrangheta, che ha una grossa fetta di mercato tra Germania, Svizzera e quant'altro, e poi c'è tutto il mondo dell'est, che è tendenzialmente legato a gruppi albanesi, serbi e croati. C'è veramente l'imbarazzo della scelta.
È una sorta di lista della spesa, quella della professoressa Anna Sergi. In questa lista della spesa, qua davvero le chiedo uno slogan perché siamo veramente in chiusura, quanta competizione c'è tra i gruppi criminali? Cioè è meglio farsi la guerra oppure collaborare, perché tanto la torta è grande e una fettina scappa per tutti?
la torta è grande, si collabora assolutamente, quando c'è violenza non conviene a nessuno, è della questione olandese adesso infatti da risolvere.
Grazie mille, Anna Sergi, criminologa, Università dell'Essex, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. E si chiude così questa prima tappa, questo primo viaggio, l'abbiamo chiamato Narcotica. Atto primo, un'analisi, un approfondimento, una riflessione sullo stato del narcotraffico a livello mondiale, i business criminali forse più efficaci, più efficienti, più remunerativi della recente storia, che vanno a impattare anche sulla grande geopolitica, sull'attualità internazionale. Ci seguiranno altre puntate, altre tappe naturalmente di questo viaggio. Mi piglio gli ultimi secondi, quelli necessari per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Io naturalmente ho il dovere, ma che è anche un piacere, di ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano. Noi ci sentiamo alla prossima. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.